il primo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Antonio Mazzeo, un attento osservatore di quello che accade in Sicilia, ma non solo in Sicilia, con un occhio privilegiato sulle questioni militari, ma anche su quanto riguarda i temi della deportazione dei migranti, ai quali ha dedicato un articolo di approfondimento che trovate sul suo blog, il cui titolo esplicito è «Le deportazioni migranti ai tempi di Renzi e di Alfano». Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, di che cosa stiamo parlando?
Ma stiamo parlando di uno degli aspetti secondo me più inquietanti, forse meno conosciuti, ma altrettanto devastanti di quelle che sono le politiche di non accoglienza, di accoglienza negata, di vera e propria guerra alle migrazioni e ai migranti e di disconoscimento del diritto d'asilo in Italia, interpretato ovviamente in chiave europea, da Frontex in Europea, ma che vede il nostro governo in prima linea già da diversi anni.
Ti chiedo scusa, ma è molto disturbato. Stai usando per caso auricolare o viva voce?
No, sono direttamente al cellulare.
Speriamo, allora forse è soltanto la linea. Scusa l'interruzione. Vai pure avanti, vediamo come va.
Allora, dicevo, questi sono gli aspetti che sono quelli dei trasferimenti, vere e proprie deportazioni da una parte all'altra dell'Italia di migliaia e migliaia di persone sfuggite alle guerre, ai naufragi, e che invece di trovare accoglienza, solidarietà, rispetto, difesa, tutela da parte delle nostre autorità, come un vero e proprio pacco postale, vengono trasferiti, ripeto, da una parte all'altra. Tra l'altro è una riproposizione di quello che erano i modelli con cui i modelli scientifici con cui il nazismo trasferiva da una parte all'altra dell'Europa milioni e milioni di persone, gli ebrei, i rom, eccetera, per quella che era la soluzione finale nei lager. È quello che si sta riproducendo in Italia, in cui persone che sbarcate dopo mesi e mesi di esodo nei deserti, nel mare, eccetera, invece di trovare solidarietà, invece di trovare un minimo di intervento, vengono immediatamente sbarcati, messi su un pullman dalla Sicilia e trasferito nei centri lager che si moltiplicano ormai in buona parte del nord Italia, dal Piemonte alla Lombardia, ma penso anche, come abbiamo dimostrato, anche veri e propri viaggi sino al Sud Tirolo e a Bolzano.
Ecco, dentro questa faccenda c'è da un lato una gestione delle deportazioni assolutamente irrispettosa degli immigrati, dei profughi, non c'è nessuna possibilità davvero di capire quali sono le proprie prospettive, si viene sostanzialmente impacchettati e spediti via. Dall'altro c'è un grosso business.
Sì, ovviamente questo spiega come mai oggi vengono interpretate in questo modo le politiche di malaccoglienza. Da una parte la repressione, da una parte l'umiliazione, la violazione dei diritti umani, dall'altra parte una grande occasione sotto la parola emergenza per imprenditori, le organizzazioni criminali, come si è verificato nelle inchieste su Roma Capitale o rispetto il mega centro di Mineo in Sicilia, più grande centro di accoglienza richiedenti asilo in Europa, e piccoli profittatori. In questo caso i piccoli profittatori sono i proprietari di imprese di trasporto. La vicenda che ho raccontato riguarda la città di Messina, in cui la prefettura, bypassando le normative sui cottimi fiduciari, cioè sull'affidamento diretto che può essere effettuato da un'amministrazione pubblica per importi inferiori ai 40.000 euro, ebbene in un anno alla stessa impresa, senza un bando, violando le normative di trasparenza, sono stati affidati i trasporti di migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, e abbiamo fatto un calcolo che alla fine le fatture emesse da questa piccola società di Messina hanno sfiorato il milione di euro. per cui stiamo parlando ormai di un business che non è assolutamente secondario alla gestione dei centri di accoglienza, degli alberghi trasformati in centri di semidetenzione per i rifugiati, e consentimi anche di un modello che per anni era stato un modello di buone pratiche in Italia di accoglienza, mi riferisco agli SPAR, cioè il servizio di protezione dei richiedenti asilo, piccoli centri che vedevano gli enti locali insieme alle reti territoriali di solidarietà, organizzazioni non governative eccetera, ma che soprattutto negli ultimi 2-3 anni, proprio sulla spinta emergenziale delle politiche del governo, di fatto sta riproducendo in larga scala il pessimo modello. Sia dal punto di vista della violazione dei diritti e delle soggettività delle sorelle e dei fratelli migranti che vengono semi-reclusi in questi centri, ai CARA, ai CIE o quello che è la nuova formula degli hotspot che si stanno moltiplicando nel sud Italia.
Direi che, come dire, un quadro decisamente chiaro di quella che è la partita. Ma forse vale anche la pena di raccontare, tu lo fai in maniera molto efficace nel tuo blog, in questo articolo che citavo prima, che cosa accade quando uno arriva sulle banchine di Pozzallo o a Porto Empedocle, e che cosa ti capita?
Allora, innanzitutto accade quella che è una delle pratiche più abiette che Frontex, l'agenzia di vigilanza delle frontiere europee, l'Unione Europea, ha chiesto innanzitutto al governo italiano e al governo greco, e che oggi in un accordo miliardario con il fascista Erdogan in Turchia viene riprodotto anche in questo paese, cioè quello del primo screening, viene chiamato così tecnicamente, di fatto l'identificazione forzata, il prelievo forzato delle impronte digitali e di altri rilievi antropometrici per questa classificazione che servirà ovviamente in una seconda fase, quella della semidetenzione e dell'espulsione dei migranti. Questo, ripeto, senza porsi il problema delle soggettività, ma soprattutto dei drammi umani che sono stati vissuti da questi nostri fratelli durante il loro esodo che, ripeto, può anche durare mesi e mesi nel deserto, che può aver significato la carcerazione nei lager del Nord Africa o del Medio Oriente, e poi i naufragi scampati nel giro del Mediterraneo. Invece dell'accoglienza, invece di dare, di offrire una doccia, di offrire acqua e di offrire alimentazione, questi subito dopo la identificazione vengono messi, nel momento in cui i campi, spesso tendopoli in Sicilia, sono strapieni, vengono messi immediatamente negli autobus, ripeto, senza neanche aver avuto la possibilità di fare una doccia dopo magari settimane intere nel Mediterraneo o nel deserto, vengono immessi nei pullman e trasferiti nei centri lager del nord Italia. Ripeto, Piemonte, abbiamo individuato viaggi veramente allucinanti per 1400-1500 chilometri sino ai punti più estremi, penso in Friuli, penso all'Alto Adige, abbiamo visto anche quasi al confine con l'Austria, proprio, ripeto, una come potrei dire, una violazione sacrosanta, ma una totale mancanza di rispetto, di fatto una mercificazione di carne umana, significa la cancellazione di soggettività, la cancellazione di speranze, di sogni, di veramente utopie di cambiamento, e la trasformazione di persone in carne umana, in pacchi postali da poter spedire ovviamente per arricchire altri profittatori, altri speculatori di carne umana nei pseudo centri di accoglienza che ormai si sono moltiplicati anche purtroppo nel centro nord del nostro paese.
Va bene, allora ti ringraziamo per...
Scusami, c'è stato un po' un contrattempo, e volevamo anche un po' capire dove finiscono i migranti che vengono deportati, ossia ci sono strutture una diversa dall'altra, gestite da chi, come, esiste un criterio, un'assegnazione, degli appalti?
Allora, il quadro nazionale è variegato, si va da veri e propri bandi che vengono generalmente affidati dalla prefettura. In molti casi c'è stato l'affidamento diretto, soprattutto al momento in cui c'è una grossa presenza migratoria, numerosi arrivi, eccetera, si bypassano le evidenze pubbliche con l'affidamento diretto. I soggetti in atto, gli attori della malaccoglienza sono diversi. Si è passato ormai da un oligopolio, parliamo di alcuni grandi consorzi di cooperative che vedono sia le cooperative della Lega Coop, ma anche gruppi legati direttamente a Comunione e Liberazione, penso alla Cascina, che è una società produttrice di pasti, ma che di fatto è diventato uno dei principali attori nella malaccoglienza dei vari centri. A questi si aggiungono piccoli imprenditori. Una delle prassi purtroppo che sta prendendo parecchio piede nel nostro paese è la trasformazione di alberghi, campeggi, vecchie strutture legate al turismo in una fase di crisi, che vengono riconvertiti in centri d'accoglienza, per cui persone che facevano turismo, che gestivano da imprenditori una serie di servizi e che immediatamente dopo si trasformano in gestori di centri per richiedenti asilo, ovviamente con fatturati che sono inimmaginabili, perché oggi il promedio nei centri di primissima accoglienza in Italia per i rifugiati varia dalle 22 ai 25 euro, ma anche 30 euro al giorno. Si arriva per i minori stranieri non accompagnati anche a 45 euro. Negli SPRAR, quello che ripeto era una buona pratica, ma che di fatto ormai si sta appiattendo al modello speculativo e al modello incapace di fornire diritti e servizi reali ai rifugiati, si può arrivare anche a 70 euro al giorno per le persone che sono vulnerabili, svantaggiate, vittime di tratta o in caso vittime di tortura. Per cui se poi moltiplichiamo per migliaia, decine di migliaia di persone, ci rendiamo conto del grandissimo giro d'affare in cui proprio la modalità emergenziale e la modalità di concentrazione in veri e propri cartelli oligopolistici di fatto sta cacciando fuori anche piccole associazioni, piccole cooperative, piccole organizzazioni non governative che in passato hanno avuto un ruolo molto importante per tracciare politiche diverse di accoglienza reale rispetto ai migranti e ai richiedenti asilo.
Ecco, mi pare una domanda doverosa. Vogliamo ricordare qual è l'origine del più grande centro di accoglienza per richiedenti asilo, quello nato in occasione dell'emergenza Nord Africa. Stiamo parlando del CARA di Mineo.
Quella è una vicenda che di fatto ha tracciato una modalità che oggi purtroppo viene riprodotta ed estesa. Si trattava di una grande struttura di proprietà della Pizzarotti, una delle principali società di costruzione in Italia, che era stata adibita per 10 anni per l'accoglienza dei militari e delle famiglie statunitensi operative nella grande base di Sigonella, una delle principali basi militari a livello internazionale, sicuramente la più grande base del Mediterraneo. I militari americani, dopo 10 anni, ritenettero non opportuno continuare a vivere in questo villaggio. I proprietari tentarono per un anno intero di proporne l'affitto a enti locali, alla regione, a cooperative, eccetera. Salita questo, scoppia l'emergenza, o viene fatta scoppiare ad hoc l'emergenza dall'allora governo Berlusconi e ministro degli interni Maroni, e sotto la pressione migratoria, immediatamente con un colpo di bacchetta magica, questa struttura diventa il principale centro di accoglienza di tutta Europa, nato per ospitare sino a 2.000 rifugiati, ma che in alcuni momenti ha avuto anche 4.500-5.000 rifugiati all'interno di questa struttura. Ovviamente struttura criminale, perché viola profondamente i diritti umani, ma anche criminogena, perché questo tipo di modello di fatto fatto ha generato appetiti spaventosi e ovviamente finita sotto inchiesta all'interno del grande della grande inchiesta giudiziaria su Mafia Capitale, che vede soggetti delle versioni di estrema destra, cooperative nere, bianche e rosse, operare insieme in quello che è stato definito un grande business superiore anche al traffico di droga.
Ecco, senza dubbio. Tra l'altro vale la pena ricordare che il CAR di Mineo è in piena campagna, forse uno dei motivi per i quali a un certo punto i militari di stanza a Sinogonella non hanno più voluto abitarci, e quindi consente di isolare completamente le persone che vi trascorrono periodi anche lunghissimi della propria vita.
Infatti questo proprio è il modello, ripeto, Mineo è diventato un modello che oggi si sta riproducendo. Ci sono moltissime ex caserme abbandonate nel centro